Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Sono arrivato questa mattina molto presto, alle 8, sono passato prima per Paganica. Partendo da Chieti sono passato per Teramo e quindi sono arrivato a Paganica, che è molto vicino all'epicentro.
Sì.
Lì a Paganica ho assistito in diretta ad una scossa che ha staccato la facciata della chiesa principale. Poi ho proseguito e sono venuto qui ad Onna, che è il punto più devastato in assoluto. Il paese è letteralmente raso al suolo. Finora hanno recuperato 8 corpi, è tutto distrutto. Qui ho davanti a me via dei calzolai, dove vedo cumuli di macerie, una bambola, vedo pezzi di letto, una tovaglia. Mi dicono che qui sotto queste macerie ci sono almeno 50 corpi. C'è un silenzio irreale. Nel punto dell'epicentro vedo intorno a me 2 poliziotti e 4 persone che guardano attonite le macerie. Un attimo fa c'è stata l'ennesima scossa, nell'ultima ora ce ne sono state almeno 5, una particolarmente forte e mi è cascato un pezzo di muro a 2 metri. Mi ha sollevato perché è stata non ondulatoria ma sussultoria. Devo dire che sono l'unico giornalista qui in questo momento e sto qui solo ed esclusivamente perché un mio collega, una persona con cui lavoro da 20 anni, ha sotto queste macerie i 2 figli e il papà e stiamo aspettando che qualcuno venga a toglierle per recuperare 2 ragazzi di 16 e 18 anni. Siamo entrambi vice caporedattori del giornale Il Quotidiano Il Centro. Vedi, qua in questa piccola frazione alle porte dell'Aquila si conoscono tutti, sono 400 persone abitanti, quindi chi abita qua sa chi manca l'appello e chi abita qua dice che ne mancano almeno 50. Un'oretta fa hanno recuperato dalle macerie della casa qui di fronte la signora Gabriella, che aveva 50 anni, l'hanno portata giù, avvolta in una coperta.
I soccorsi? Veramente.
Guarda, io devo dire la verità, vedo intorno a questo epicentro passare decine di mezzi di soccorsi, ma se voi sentite, io posso mettervi a viva voce, qua c'è un silenzio di tomba, è deserto, io sto camminando tra queste strade, tra le macerie e di tanto in tanto continuo a sentire le scosse. Ecco, attenzione, una scossa sta, scusami, mi sposto in diretta adesso, ha tremato, stava cascando il balcone. Ecco, adesso c'era un'altra, violenta, forte. Scusa, ci stiamo spostando. Questa è stata più forte delle altre.
Lorenzo Colantonio, vice caporedattore del quotidiano Il Centro, che è il maggiore quotidiano dell'Abruzzo, al microfono di Antonella Palermo, ci ha testimoniato il disagio, la tristezza, ma soprattutto il dramma delle popolazioni che stanno vivendo da stanotte l'incubo del terremoto che ha colpito l'Aquila, la provincia dell'Aquila e anche l'Abruzzo più in generale. La scossa è stata avvertita a Roma e anche in tutto il centro Italia. Tra l'altro a Roma è stata, a quanto pare, lesionata anche una struttura alle terme di Caracalla. Per maggiori informazioni in studio con me è Federico Piana per un aggiornamento sulla situazione del terremoto in Abruzzo.
Sì, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Allora, gli aggiornamenti sono drammatici perché il ministro degli interni Maroni ha detto il bilancio è pesante, oltre 50 i morti finora accertati, ma temiamo che questo numero possa ancora crescere. E proprio in questi minuti ci è arrivata una notizia perché 5 persone sono state estratte dalle macerie a Poggio Picense, località poco lontana dall'Aquila. Il sindaco dell'Aquila ha invitato tutti i concittadini a lasciare immediatamente il centro storico perché anche le case non crollate possono essere gravemente lesionate. Continuano ad arrivare gli uomini, 1500 secondo Maroni sono in viaggio tra vigili del fuoco, carabinieri e agenti di polizia. Sono arrivate intanto tutte le condoglianze dai maggiori paesi del mondo, dalla Russia, dall'America, e la Russia ha anche offerto, oltre alle condoglianze, anche gli aiuti umanitari.
Il terremoto che ha colpito l'Aquila e l'Abruzzo non è nuovo. La storia ci dice che più volte negli ultimi secoli l'Aquila e l'Abruzzo sono state devastate dal terremoto. L'ultimo in ordine di tempo nel 1958, ma i più anziani si ricordano anche il terremoto del 13 gennaio del 1915 che ha colpito l'Aquila e Avezzano in Abruzzo. Da parte nostra siamo andati subito a raccogliere anche le testimonianze dei vescovi dell'Abruzzo, dei vescovi locali. Iniziamo dall'arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Giuseppe Molinari. Ascoltiamo questa testimonianza. Monsignor Molinari, come sta?
Io sto come tutti gli altri abitanti dell'Aquila e dintorni, che veramente si è diffuso un grande panico, una grande paura, perché è stato un terremoto molto violento, come hanno detto anche i mezzi di informazione, e penso che un fatto del genere si è verificato nel 1700, bisogna risalire a quell'epoca per trovare qualcosa di simile. Comunque ci sono state molte distruzioni, anche le chiese, altri edifici, alberghi, però quello che ci dispiace di più, ci sono state anche delle vittime, delle persone, dei bambini che sono morti in questa occasione, purtroppo.
Lei come si è organizzato subito dopo le prime scosse forti di questa della notte scorsa?
No, veramente non sono andato a riposare, sono andato un po', poi sono sceso giù, stavo nella sala da pranzo, così a vedere un po' di carte, con le suore abbiamo pregato un po' prima, poi loro sono andate un po' a riposare e poi è arrivata questa scossa terribile verso le tre, prima, dopo, non mi ricordo più, siamo usciti anche noi sulla piazza del Duomo, la piazza principale, c'era anche lì tutto il resto, tant'altra gente. Noi in questi giorni abbiamo pregato, io ho esortato tutti a pregare, anche abbiamo portato la statua di Sant'Emidio, che è il protettore contro il terremoto, cioè questa devozione era molto sentita all'Aquila, e in quell'occasione l'ho ripetuto che è un invito prima di tutto a fidarci al Signore, perché è Lui che tiene nelle sue mani la storia di ognuno di noi, sa tutto, e ho citato anche le parole che dice Gesù: anche i capelli del vostro capo sono tutti contati e non ne cade neppure uno se il Padre Celeste non lo permette. È il momento di credere sul serio a queste parole e affidarci totalmente al Signore, non ci rimane altro. Poi certo, anche io esorterò tutti a stare molto attenti alle direttive della protezione civile, fare tutto quello che umanamente è possibile per prevenire altri pericoli, per metterci al sicuro, però fondamentalmente è questo, affidarsi totalmente al Signore. Poi ringrazio quelli che già hanno telefonato, hanno mostrato solidarietà, anche tutti quelli che ci daranno una solidarietà concreta, so che è scattata già una gara di solidarietà e questo ci fa piacere, e ringrazio già tutti, soprattutto grazie alla Protezione Civile.
Monsignor Molinari, la diocesi dell'Aquila è stata molto colpita, lei che notizie ha al momento?
Sì, purtroppo le chiese molto belle qui del centro, Collemaggio, San Silvestro, Santa Maria Paganica, la Cattedrale e altre qui vicino all'Aquila hanno subito dei danni ingenti proprio.
Come si sta organizzando per le prossime ore la diocesi?
È difficile dirlo perché, per esempio, la Caritas, proprio la sede della Caritas è stata pure gravemente danneggiata, il direttore e il parroco di una delle parrocchie più colpite, adesso è un momento di emergenza massima, proprio stiamo cercando un po' di riprendere fiato, di renderci conto di quello che è successo e poi faremo tutto quello che sarà possibile.
Dalla Radio Vaticana una sua parola alla popolazione, ai suoi fedeli dell'Aquila.
Ecco, un invito a tutti ad abbandonarsi totalmente al Signore, ad affidarsi a Lui e stare molto attenti alle direttive che ci vengono date dalla Protezione Civile.
E questo era Monsignor Molinari, Arcivescovo dell'Aquila. Avete ascoltato anche il tono provato dell'Arcivescovo aquilano. Ma ancora la linea Federico Piana per ulteriori aggiornamenti.
Aggiornamenti che riguardano la Cattedrale dell'Aquila, che, come è stato anche confermato dal Monsignore, sono praticamente stati toccati alcuni punti della Cattedrale e c'è un grave danno, lesioni molto profonde. Poi devo dire che c'è un invito del ministro Sacconi a donare sangue, perché gli sfollati sono 50.000 e i feriti sono tantissimi e quindi il sangue serve, un aiuto molto importante.
Quindi rilanciamo anche questo appello ai cittadini a donare sangue, lo potete fare presso le strutture ospedaliere più vicine, c'è un appello che arriva dal Ministero degli Interni italiano: donate sangue, serve sangue urgentemente in Abruzzo. Su questo poi avremo modo anche di rilanciare ulteriori appelli, lo ripetiamo. per chi lo volesse. È urgente donare del sangue, l'invito arriva dal Ministero degli Interni e dalla Protezione Civile, perché serve alle popolazioni, soprattutto ai bambini in Abruzzo. Possiamo donare sangue presso le più vicine strutture ospedaliere, specificando che si tratta per le popolazioni dell'Abruzzo colpite dal terremoto. Ma andiamo a capire come si sta muovendo in queste ore anche la Caritas italiana. Al riguardo abbiamo contattato il signor Vittorio Nozza, direttore della Caritas italiana. Com'è la situazione sul campo rispetto alle notizie che lei come direttore della Caritas italiana ha?
C'è una prima lettura che ci proviene in modo particolare dai nostri referenti regionali e diocesani, il direttore della Caritas diocesana dell'Aquila, il suo vice direttore, il vescovo incaricato per la delegazione regionale, che ci dicono in pratica di una situazione molto pesante che ha causato morti e nello stesso tempo anche danni ingenti alle strutture abitative e anche alle strutture delle comunità ecclesiali, chiese e altre strutture a disposizione delle chiese. Quindi questa prima lettura mette in risalto una situazione particolarmente pesante e soprattutto bisognosa di essere colta in tutta la sua complessità per poter poi anche e soprattutto nei confronti delle persone colpite mettere in atto tutta una serie di interventi.
Monsignor Nozza, avete collegamenti con la Caritas Abruzzo, con la Caritas dell'Aquila? Che testimonianze vi stanno arrivando?
Ma di per sé da questa mattina alle 4 che ci siamo messi in collegamento con il direttore della Caritas Aquila e nello stesso tempo anche con il delegato regionale Abruzzo-Molise e con il vescovo incaricato per la carità e la salute dell'Abruzzo-Molise, il vescovo Monsignor Valentinetti. Nello stesso tempo diversi operatori che queste Caritas hanno disponibili hanno dato a noi indicazioni attraverso le quali in pratica andremo soprattutto a partire dal pomeriggio a costruire una modalità di presenza, penso attraverso un coordinamento che possa servire sia per la realtà locale colpita da questo pesante terremoto, ma anche per quanti soprattutto dall'Italia, delegazioni, Caritas diocesane e altre realtà vogliano nel tempo, nel giro di brevi giorni, incominciare in pratica a mettere in atto una prossimità, una modalità di intervento che cercheremo di coordinare nel modo migliore, soprattutto a sollievo delle persone, del numero piuttosto alto di persone che sono state colpite da questo terremoto, oltre che, direi così, a ricordare quanti in questa situazione hanno perso la vita.
Quindi, Monsignor Nozza, come si muoverà concretamente la Caritas italiana? Mi sembra di capire ci sarà nelle prossime ore una prima riunione di coordinamento, poi aiuti concreti e afflusso di volontari da tutta Italia.
Sì, la modalità è logico che in queste prime ore è soprattutto la protezione civile che da un punto di vista di agibilità, di possibilità di movimento, di interventi più di tipo strutturale ha un ruolo forte. Nello stesso tempo, in maniera graduale, sempre più in crescita, si va a collocare all'interno di questo territorio un coordinamento, una presenza continuativa che faciliti, diremmo così, la lettura dei bisogni delle persone, soprattutto anziani, bambini, persone sole, famiglie in difficoltà, e nello stesso tempo anche si vada nel tempo poi a costruire tutta una serie di interventi che certamente potranno essere, direi, messi in atto nella misura in cui anche ci sarà un'ampia solidarietà da parte della popolazione italiana.
Voi pensate a una sensibilizzazione italiana nelle chiese, nelle parrocchie per aiutare le popolazioni colpite dal sisma?
Come ogni volta in situazioni di questo tipo c'è tutta una serie di indicazioni che noi daremo, attueremo anche attraverso i mezzi di comunicazione informazioni tali che possano permettere di avere, direi così, in maniera costante, continua, le sollecitazioni e le informazioni opportune, ma nello stesso tempo anche pian piano, man mano passano i giorni, anche l'individuazione della tipologia, delle modalità, dell'insieme degli interventi che si andranno ad attuare, che saranno interventi diretti di Caritas Italiana con la diocesi, le diocesi interessate da questo terremoto, e di Caritas Italiana con queste diocesi, con tutte quelle realtà, soprattutto delegazioni regionali Caritas, che intenderanno anche assumere in proprio determinati interventi e quindi poi portarli avanti e portarli ad esecuzione nel tempo.
Pensate di aprire strutture di proprietà ecclesiale agli sfollati, che sono tantissimi?
Di solito noi siamo presenti nella prima fase più in termini di buona relazione, di buona prossimità alle persone, di attenzione specifica a quelle persone che in un contesto del genere rischiano anche di essere meno sotto l'attenzione dei loro cari, che sono magari impegnati, direi, a sistemare quanto in maniera così pesante è stato buttato per aria. Nello stesso tempo andremo, come si fa di solito, anche a individuare spazi, opportunità, interventi che possono essere di tipo strutturale, come è già successo nell'Abruzzo Molise 6 anni e mezzo fa, dalle scuole ai centri di comunità, a luoghi in cui in pratica la gente possa essere opportunamente ricondotta a un vissuto più ordinario. Ma laddove si creasse, direi così, la collocazione di queste popolazioni fuori dai loro contesti abitativi territoriali, è logico che si attiverà tutta una serie di presenze, di volontariato, di operatività, soprattutto per alleviare il periodo in cui queste persone saranno costrette a star fuori casa e quindi a stare soprattutto dentro centri di accoglienza comunitari.
Questo era Monsignor Vittorio Nozza, direttore della Caritas Italiana, un flash in studio con Federico Piana e poi la linea ad Alessandro Guarasci, inviato della Radio Vaticana alla sala operativa della Protezione Civile.
Ci è arrivata adesso la notizia della distruzione di Santa Maria di Collemaggio, la chiesa di Celestino V, e ancora proseguono questi accertamenti, quindi abbiamo saputo che era distrutta, ma non in questi termini, vedremo come è davvero danneggiata.
Le agenzie parlano di distruzione di Santa Maria Collemaggio, sicuramente una perdita molto forte per la tradizione religiosa popolare dell'Abruzzo, ma colleghiamoci con Alessandro Guarasci, inviato nella sala operativa della Protezione Civile. Alessandro.
Buongiorno a tutti. Innanzitutto parliamo del numero delle vittime. Qua si continua a parlare di un numero di almeno 40 unità, 40 persone. Sugli sfollati non c'è certezza, però diciamo informalmente circola il numero di 45.000 sfollati. Probabilmente questi dati poi verranno aggiornati nel corso della giornata. Che cosa c'è da dire? C'è da dire che poco fa qua c'era Boschi, il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica, che ha detto che non è assolutamente vero che il terremoto in qualche modo fosse stato previsto oppure fosse addirittura prevedibile, come hanno riportato alcuni mezzi di comunicazione. Ha ribadito che non è possibile al momento prevedere un sisma, questo quantomeno con certezza rispetto al giorno e al punto in cui colpirà. Su questo d'accordo anche Zamberletti, che ricordiamo che è colui che ha creato la Protezione Civile, che attualmente è a capo della Commissione Grandi Rischi. Zamberletti ha detto che in questo momento forte sarà l'impatto dei volontari. Perché? Perché rispetto ai terremoti precedenti non c'è più l'esercito di leva, dunque tutti coloro che in qualche modo forniscono la loro opera in modo volontario saranno fondamentali. Zamberletti poco fa ci ha detto che appunto forte sarà l'impatto dei volontari, che comunque diciamo stanno arrivando da tutta Italia e velocemente. Il ministro Maroni ha parlato di circa 1.500 vigili, 100 poliziotti, 100 carabinieri che si stanno appunto recando sulle zone terremotate. La sfida però a questo punto è per il futuro, cioè costruire bene con nuovi criteri sismici, perché sicuramente, ha detto Zamberletti, bisogna cercare il più possibile di mettere in sicurezza quei vecchi edifici, soprattutto nei piccoli paesi, vecchi edifici magari costruiti con muri a secco, dove la calce viene utilizzata poco e dunque dove il collante, diciamo, della materia è abbastanza scarso. Però soprattutto per i nuovi edifici bisogna costruire con tecniche assolutamente antisismiche, ecco. Sicuramente nelle prossime ore vi sapremo dare nuovi dettagli su quello che sta succedendo. Posso dire che quel comune, anche il comune di Roma, ha allestito una propria unità mobile che proprio pochi minuti fa è partita dal Campidoglio diretta verso l'Abruzzo. A voi la linea.
Ti ringrazio Alessandro. Un'ultima cosa, chiedo scusa ma siamo veramente in diretta e le notizie stanno arrivando di attimo in attimo. Ci ha raggiunto ora un altro collega in studio. Hai notizie di ulteriori scosse negli ultimi minuti?
No, questo qua dalla protezione civile non risulta, però Boschi ci ha detto che questo è molto probabile che avvenga anche nelle prossime ore, nel senso che ci sono delle scosse di assestamento. Questo è una sfida anche, diciamo, per gli uomini della protezione civile che devono cercare di lavorare facendo attenzione appunto a eventuali piccole scosse di assestamento che potrebbero anche portare ulteriori danni. Ecco.
Bene, ti ringraziamo Alessandro Guarasci. A questo punto facciamo un break. Torniamo in collegamento perché abbiamo in studio Paolo Ondarza con una testimonianza di tutto rilievo. Si è parlato questa mattina di una suora morta sotto le macerie di un convento.
Sì, Luca, esattamente. Si parlava della morte di Suor Gemma Antonucci, badessa delle Clarisse, del convento di Santa Chiara. Una notizia che non è confermata al 100% da quella che doveva essere la fonte, ovvero il parroco di Pagani, che è direttore della Caritas dell'Aquila, Don Umberto Rodriguez Quartas. Lui lo abbiamo contattato poco fa, mi ha detto appunto che questa non è stata una notizia che ha fornito in prima persona. Ha confermato che la situazione è particolarmente critica e drammatica in questo momento, ma quando l'ho sentito pochi minuti fa si trovava all'Aquila. Ecco, ho un brano dell'intervista che se vogliamo ascoltare.
Io adesso sto qui alla città dell'Aquila. Quello che pure qui l'Aquila è stata distrutta. Da tutte le parti tu trovi i palazzi rovinati. Queste sono persone che rimarranno poi per la strada, perché dove li metti?
Si susseguono le scosse.
Sì, questa è la cosa che impaurisce più alle persone, perché noi siamo da dicembre stiamo sentendo le scosse. Erano piccole scosse, adesso si sono incrementate fino a stanotte che ha fatto il colpo più grande.
La gente si aspettava
e no, ma chi se lo aspettava? Nessuno, perché poi tutti dicevano che non era problema.
Ecco, nello specifico per quanto riguarda Paganica, la segnalazione della morte della madre badessa del convento delle Clarisse di Santa Chiara.
Quello che posso dire è che questa mattina quando mi sono recato al luogo, lei ancora non è stata tirata fuori, ma poi mi sono spostato, sono andato al luogo dove si trovavano tutte le persone raccolte. Soltanto sentito dire dalle persone che lei era morta, ma io direttamente non ho visto la persona.
C'è un appello che vuole levare dai nostri microfoni.
Questo momento di esserci veramente vicini, perché la situazione è una situazione grave. Sono crollate tante chiese, quindi anche la cattedrale, le case delle famiglie che purtroppo in quella parte del settore storico è danneggiate, alcune crollate che non possono entrare più le persone alle case.
Torniamo in diretta, io ringrazio il collega Paolo Ondarza, una testimonianza di pochi minuti fa, mi sembra di capire,
sì,
che smentirebbe la morte di una suora.
Sì, e tra l'altro anche la notizia di un'altra suora sotto le macerie, cioè non è stata confermata questa notizia che veniva data per certa e attribuita proprio al parroco che abbiamo appena sentito.
Grazie a Paolo Ondarza, avremo modo poi di ascoltare anche i servizi dei colleghi del Radio Giornale, già a partire dalle 14, buon lavoro anche a voi. Io torno a Federico Piana per un ulteriore aggiornamento sulla terremoto di Abruzzo.
Aggiornamento molto importante perché continuano senza sosta le scosse di assestamento. Secondo l'Istituto di Vulcanologia sono centinaia da questa mattina e si aspetta anche una scossa un po' più forte, ma di assestamento sempre. Poi vi voglio ricordare che è stato lanciato un appello per quanto riguarda la donazione di sangue. A Roma ci sono molti molti presidi, a cominciare dal Policlinico Umberto I, l'Ospedale San Giovanni, Sandro Pertini e San Giovanni Evangelista.
Quindi serve sangue, amici ascoltatori, per quanto riguarda le popolazioni colpite dal terremoto stanotte all'Aquila e in Abruzzo, in particolare per quanto riguarda i bambini, e veramente chi può farlo si rechi immediatamente presso le strutture ospedaliere per donare sangue a queste popolazioni. Ma andiamo a capire le conseguenze del sisma anche nelle diocesi vicino all'Aquila, la diocesi dell'Aquila. Iniziamo con Monsignor Piero Santoro, che è vescovo di Avezzano, una diocesi confinante con quella dell'Aquila. Ascoltiamo. Le notizie che arrivano dalla diocesi di Avezzano per questo sisma che ha colpito l'Aquila e l'Abruzzo.
Sì, le notizie notizie sono queste. Ovviamente la scossa è stata avvertita in maniera fortissima anche questa notte qui ad Avezzano, tenendo conto anche che Avezzano è zona sismica. Non dimentichiamo che nel 1915 è stata completamente distrutta sia Avezzano che la Marsica con 30.000 vittime. Chiedo scusa il mio affanno, ma l'affanno è dovuto anche al fatto che almeno qui in diocesi di Avezzano vittime non ce ne sono, però abbiamo tante chiese lesionate e tante chiese che vengono chiuse, anche edifici pubblici, perché la scossa è stata veramente forte. Sono riuscito proprio adesso a mettermi in contatto in maniera fortunosa con il vescovo, con l'arcivescovo dell'Aquila, e certamente le notizie parlano di morti e parlano di distruzione. Per quanto riguarda la mia diocesi, ovviamente stiamo aprendo anche un canale per accogliere eventuali sfollati, per accogliere gli sfollati, anche perché qui, provincia dell'Aquila, la notte è anche molto fredda, e quindi siamo in contatto anche con la protezione civile, con tutto quello che può servire per l'occasione.
Lei ha parlato di danni ingenti alle chiese della diocesi di Avezzano.
Sì, parecchie chiese stanno arrivando veramente i bollettini di chiusura, e questo almeno a volte per precauzione, più delle volte però anche ovviamente per lesioni gravissime. C'è una chiesa che addirittura a Rovere è crollata completamente, quindi purtroppo è questo. Indubbiamente è un momento di grande dolore e di grandi lamenti, però ci viene ovviamente la speranza, ce l'abbiamo nel cuore tutti, e soprattutto la Chiesa vuol farsi carico anche di questa situazione, camminando dentro le sofferenze del nostro popolo.
Monsignor Santoro, da quello che lei ci racconta, mi sembra di capire che il territorio della diocesi di Avezzano potrebbe ospitare gli sfollati di questo terremoto.
Sì, stiamo cercando appunto dei canali, perché effettivamente siamo ancora, c'è dei canali circondati, abbiamo dato la disponibilità ovviamente, però è un momento anche di grande confusione. Io ho fatto sapere proprio questa mattina che la tendopoli che stanno all'esterno, giustamente è anche giusto che sia così per l'immediato, però è ancora un periodo molto freddo, vediamo, ma anche la città dell'Aquila, la provincia dell'Aquila, so che si sta mobilitando anche in questo senso, quindi siamo così, siamo in contatto, ma noi apriamo il cuore e apriamo anche le nostre strutture, tenendo conto che anche qui abbiamo, a livello di edifici, abbiamo tantissimi anche edifici lesionati, persino l'episcopio qui di Avezzano ha delle lesioni, vabbè, comunque, via.
Le persone come hanno reagito ad Avezzano?
Panico, anche adesso, poco prima che lei mi telefonasse, si è avvertita un'altra piccola scossa. E ci ricordo, qui è ancora presente la memoria del grande terremoto del 15, 30.000 morti, ripeto, quindi siamo proprio qui a Avezzano, è proprio terra sismica, ecco. Questa volta non è stato l'epicentro, però la scossa è stata tremenda questa notte, è stata veramente tremenda. Quindi, però, sa, a volte, certamente questa notte si dormirà ancora fuori, questo è poco ma sicuro.
Grazie a Monsignor Piero Santoro, vescovo di Avezzano. Federico Piana, ancora aggiornamenti dall'Abruzzo.
Aggiornamenti dall'Abruzzo e dal Ministero dell'Interno, che fa salire ad oltre 50 il numero dei morti e si temono 50.000 sfollati. Questo pomeriggio ci sarà una riunione al Ministero della Salute anche per capire come affrontare la situazione e mettere in piedi i soccorsi che già sono partiti.
Noi iniziamo, anzi proseguiamo, questo viaggio nel dramma dell'Abruzzo per il sisma delle 3.32 di questa notte. Siamo andati anche a Pescara e abbiamo raccolto la testimonianza di Monsignor Tommaso Valentinetti, che oltre a essere il vescovo della diocesi di Pescara Penne è anche il delegato del coordinamento delle Caritas dell'Abruzzo. Ascoltiamo anche la sua testimonianza. Innanzitutto, le conseguenze del sisma che ha colpito l'Aquila e l'Abruzzo nella sua diocesi di Pescara.
Sono in giro per la diocesi, ci sono parecchie chiese che praticamente dobbiamo chiudere al culto, se non altro per in via precauzionale, per verifiche, ne sono attualmente più di 12. Vedremo se poi qualcuna già fortemente danneggiata, quindi da chiudere, direi, per un buon periodo di tempo, e le altre soggette a verifiche attente per vedere quali sono i problemi veri e reali.
Monsignor Valentinetti, lei è l'incaricato per la delegazione Caritas dell'Abruzzo. Che notizie avete dall'epicentro, dall'Aquila?
Beh, non abbiamo notizie buone, sappiamo, purtroppo non abbiamo notizie frammentarie perché le comunicazioni sono un po' complicate, come del resto lei sa, e del resto non vogliamo nemmeno intasare noi le strade con le nostre presenze in questo momento. Però il delegato Caritas regionale, Alberto Conti, con il direttore della Caritas di Pescara, Don Marco Pagnello, con un permesso della prefettura, si stanno recando sul luogo. Probabilmente nel pomeriggio o nella mattinata di domani avremo un primo momento di verifica della delegazione Caritas con Caritas nazionale. Non sappiamo ancora precisamente a che ora e quando, perché ci siamo stati fin da stamattina presto, però giustamente in questo momento occorre fare spazio alla protezione civile e a tutti coloro che devono prestare i primi soccorsi, e poi interverremo noi come di consueto, così come è stato fatto anche in altre realtà. Ricordo la mia realtà di San Giuliano di qualche anno fa.
Monsignor Valentinetti, ha notizia anche della disponibilità del mondo del volontariato per partire alla volta dell'Aquila?
Sì, io ho notizia questa mattina dell'Unitalsi regionale, che è mobilitata e già pronta, aspettavano solamente indicazioni in proposito, ma credo che sia bene aspettare tutte le indicazioni che vengono dalla protezione civile, così come ci è stato raccomandato più volte, di non ammassarsi in maniera disordinata, ma di lasciare ai coordinamenti regionali e nazionali della protezione civile questa primissima fase, direi, di emergenza, e poi intervenire secondo le modalità e secondo anche quello stile di prossimità delle nostre chiese, per cui in un secondo momento, in un primo momento, ma in seconda battuta, direi immediatamente intervenire per un cammino di prossimità, un cammino di solidarietà fraterna. Aspetteremo anche le indicazioni di Caritas Italiana per un'eventuale solidarietà da esprimere ai paesi e alle persone che sono in maggiore difficoltà.
Avete in previsione quindi un incontro regionale a breve?
Abbiamo in mente questa cosa, naturalmente se accade in un tempo che questo liturgico che ci vede anche molto impegnati, ma sappiamo molto bene che la carità non conosce né riposo né tempi, e se il Signore ci darà la forza faremo tutto come Lui vorrà.
Questa tragedia del sisma all'Aquila in Abruzzo cade alla vigilia della Settimana Santa, i riti che preparano alla Pasqua, ha un significato questo?
Ma è il mistero della passione di Cristo, che purtroppo si rinnova sempre, non c'è che dire, la natura non chiede permesso a nessuno, non vogliamo dare nessun segno particolare, assolutamente, ma certamente il coraggio di affrontare quest'ulteriore emergenza, affrontarla con decisione, affrontarla con impegno, pensare anche al futuro, pensare a mettere in sicurezza quegli edifici che dovrebbero essere messi in sicurezza, e credo anche una riflessione su quello che sarà il futuro delle politiche, anche direi di attenzione ai centri storici, ma sono tutte cose che chiaramente si vedrà poi nel tempo e con la calma e secondo le modalità che si potranno ragionare con maggiore senso di tranquillità.
Questo era Monsignor Tommaso Valentinetti, vescovo di Pescara e Penne, delegato per il coordinamento delle Caritas dell'Abruzzo. A questo punto ancora con Federico Piana le ultime notizie.
Una ultima notizia che arriva da Coppito, in provincia dell'Aquila, dove è arrivato il Presidente del Consiglio ed è partito in elicottero per sorvolare tutta la zona colpita da questo sisma davvero drammatico.
Ricordo che i dati che arrivano dal Ministero dell'Interno parlano di 50 morti e almeno 50.000 sfollati. Questi sono dati aggiornati a poco fa, 50 morti e 50.000 sfollati. Ma a questo punto riapriamo le testimonianze dei cittadini, grazie ad Antonella Palermo, che ha raccolto la testimonianza di una signora dell'Aquila, Tatiana Taccone. Ascoltiamo.
Che le posso raccontare una catastrofe?
Dove abita?
È stato un incubo proprio. e pensare che c'è gente sotto le macerie che è morta, bambini, cioè è indescrivibile, non si può descrivere una cosa del genere. E la prima scossa brutta c'è stata all'1:20, dopodiché c'è stata alle 3:30, ma è stata una cosa che ci ha lasciato proprio senza neanche il tempo di capire cosa stesse succedendo, cioè il tempo di scappare proprio per la strada. E ora stanno arrivando notizie di persone morte, nostri amici, nostri parenti, e la cosa è ancora più brutta.
Lei dove abita?
Io sto, diciamo, non in pieno centro, ma a 10 minuti dal centro, perché il centro storico è stato completamente devastato.
Sì.
Compresa la Basilica di Collemaggio, sono stati dei grossi danni. Io adesso non sto lì sul posto perché, diciamo, per non creare ulteriori caos per le strade, ci hanno comunque detto di stare al sicuro, sì, ma non stare in mezzo alla strada per consentire di fare soccorsi piuttosto veloci.
Certo, e dove si trova adesso?
Io sto a casa, ringraziando Dio, ho una casa isolata, stiamo fuori al giardino con tutti i miei parenti. E qui sono venute anche diverse persone che stavano all'interno dei condomini e non si sentivano sicure e sono venuti qui da me perché stiamo, diciamo, in un'area verde, quindi possiamo stare fuori, ma è un inferno. In questo momento sta passando proprio l'aereo di Berlusconi e Bertolaso, che sono venuti stamattina a fare un sopralluogo perché c'è proprio un'emergenza, ma un'emergenza vera. È un disastro, guardi, non ci sono parole per descrivere una tragedia proprio. Ho avuto modo di sentire le persone che comunque sapevano che stavano soli in casa, stanno tutti bene, ringraziando Dio, però purtroppo è venuta a mancare una bimba, la sorella di un mio amico, e la cosa mi è dispiaciuta tantissimo, una bambina di 5 anni. Poi io adesso continuo a parlare, cioè sto parlando con lei, continua a tremare la terra, perché dalle 3:30 non ha mai smesso. Non ha mai smesso, c'è uno sciame sismico continuo, c'è stata una mobilità non indifferente.
Vi sentite adeguatamente soccorsi?
Ma davanti a queste cose, cioè, noi ringraziando Dio non abbiamo avuto bisogno di soccorsi grandi, oltre la paura, comunque alla fine siamo tutti insieme, quindi diciamo l'unione fa la forza, ma sentendo anche dal giornale, ma dalle testimonianze di persone che vivono in centro, che stanno persone sotto le macerie, sotto i palazzi, e non sanno se sono vivi o morti, è una cosa terrificante. Comunque si sta mobilitando tutta la città. L'unica cosa è che anche l'ospedale nostro civile è stato evacuato, quindi stanno facendo un ospedale mobile vicino all'attuale ospedale. Le sale operatorie purtroppo non sono agibili, quindi è un caos pieno.
E questa era la toccante testimonianza della signora Tatiana Taccone al microfono di Antonella Palermo. Tra l'altro l'esercito sta in questo momento allestendo un ospedale da campo proprio nella zona dell'Abruzzo. 066801 è il numero dell'ufficio volontariato della Protezione Civile per mettersi a disposizione per andare in Abruzzo e dare una mano. E allora un ultimo flash con Federico Piana.
Ricordiamo che i morti sono più di 50 e adesso arriva la notizia che gli sfollati potrebbero essere 70.000, quindi un numero davvero eccezionale. Poi ricordo che i vigili del fuoco della regione Abruzzo hanno praticamente stimato nel 50% le case inagibili all'Aquila.
Vincenzo Ferrini è la nostra ultima testimonianza, è il direttore del Dipartimento delle Scienze della Terra presso l'Università Sapienza di Roma. L'intervista è a cura di Andrea De Angelis. Ascoltiamo anche questa testimonianza.
Quello pensi sempre che non arrivi un momento del genere, anche se ne ho vissuti tanti, nei momenti in cui ho vissuto a Raiano. Quindi so che è una terra che trema, però ovviamente, come hanno detto anche molti miei colleghi esperti, più di me in fatto di sismologia, dal terremoto non ci si difende in una sola maniera, cioè costruendo bene e risanando meglio.
Il ricercatore Gioacchino Giuliani dei laboratori del Gran Sasso, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che aveva detto di poter prevedere questo terremoto, aver previsto questo terremoto, e quindi ora chiede che gli siano date delle scuse.
Il signor Giuliani, all'Aquila c'è una sezione di sismologia che prima faceva parte della rete di ricerca del CNR, è un tecnico certamente che ha potuto rilevare l'aumento del radon nelle acque, ma questo metodo addirittura è stato dismesso quello cioè della presenza dei gas nobili nell'acqua, è stato dismesso in California, in uno dei più importanti centri di ricerca americani, quello di Menlo Park, vicino a Stanford, San Francisco, già parecchi anni fa, perché non dava indicazioni precise, quindi non è veritiero, ecco, non dà affidamento, quindi va bene il rilevamento, ma passare da una percezione chimica sicura alla previsione di un terremoto, proprio assolutamente nessuno più ci pensa, né ci sono altri metodi che diano sicurezza in questo campo.
Per quanto riguarda sia l'attività di ispezione che i soccorsi, lei ha notizie sulla rapidità dei mezzi, dell'invio di uomini?
Sì, ormai sono mossi da più parti. Sentivo che da Potenza arriveranno anche dei strumenti per analisi a raggi X, quindi che riguardano problemi alla struttura delle persone, alla struttura ossea delle persone, per cui bisogna fermare i giovani o chiunque altro, insomma, che è desideroso di apportare aiuto, però sempre sotto controllo. In questo momento ci vuole ordine.
Quindi i volontari improvvisati non...
No, assolutamente no. Professionisti sì, medici sì, ma volontari che possano mettere a disposizione solo la volontà, ecco, e le mani non sono per il momento necessarie. Poi ci sarà ovviamente per ritornare alla normalità, ma una normalità apparente, perché ormai il danno a case e anche allo spirito, anche alla psicologia degli amici dell'Aquila ormai non c'è più, insomma, no?
E ringraziamo il professor Vincenzo Ferrini, abruzzese dell'Università La Sapienza di Roma, al microfono di Andrea De Angelis. Siamo in conclusione, un flash da Federico Piana.
Un'ultima notizia, perché tra i dispersi risultano anche 4 studenti universitari israeliani, e quindi Israele si è praticamente cercata di accertare se era tutto possibile, e questo è stato confermato, e sta cercando di aiutare l'Italia anche per cercare appunto di ritrovare queste persone.
Grazie a Federico Piana, in redazione Roberto Venturini e Vincenzo Proto per la parte tecnica, Eva Rohrmann e Maria Serena Tuglio. Ringrazio anche Antonella Palermo e Emanuela Campanile, tutti quanti hanno collaborato a questa lunga edizione di oggi di Al di là della notizia. Torneremo a parlare tra pochi minuti nel Radio Giornale per quanto riguarda le notizie sul terremoto, e poi ancora nel pomeriggio. Restate in sintonia di 105 Live. A più tardi.